Grazie soprattutto perché credo che questi incontri servano sempre a due cose: da una parte a approfondire il tema, dall'altra parte anche
Interrompo
a provare.
subito
Sì, certo.
perché mi dimenticavo. Ho visto buon Antonio che metteva il microfono perché sta registrando. Questa registrazione si troverà, verrà linkata su una piccola pagina che si chiama Notizie Nascoste. Se qualcheduno non le riceve, lascia l'indirizzo email, dopodiché si potrà sentire tutta l'intera serata.
Grazie.
Scusa.
Niente, niente, grazie. Meglio così, così che abbiamo uno strumento in più anche per allargare il cerchio. Dicevo, due cose fondamentali di questi incontri sono, da una parte, appunto, approfondire un po' la conoscenza, e dall'altra parte, per non sentirci, e non siamo, impotenti, capaci e trovare delle vie per incidere un po' su un sistema che è molto complesso e molto difficile. Voglio partire da un'immagine che, scusandomi con voi, vi mostro, che è questa di questo signore e di questa signora, che immagino, non conosciate, o se li conoscete, davvero siete informati e molto più di me. Vediamo se lo ritrovo, ecco qui. Chi sono? Il titolo della conferenza che mi è stata assegnata stasera era questo: I signori delle guerre, i signori delle armi. E questo signore, forse la foto la conosce Don Renato, ma quando dico il nome lui sa subito chi è, ma sicuramente pochi di voi l'hanno visto in televisione. Questo è il signor Alexander Zhukov. La figlia è Dasha, mi pare, Zhukova. Anni 90, una nave di cui è attribuito il carico di fatto a questo Alexander Zhukov, potete cercare, c'è informazione su Wikipedia e trovate anche qualcosa a riguardo. Una nave che è stata attribuita appunto a questo signore viene di fatto bloccata nel mare, con l'arsenale Zhukov. È bloccata nel mare di Otranto, stava andando a portare un carico abbastanza complesso, qualcosa come 30.000 HK-47, non so se avete presente cos'è l'HK-47, è il cosiddetto Kalashnikov. Kalashnikov lo conosciamo tutti, no? È l'arma più usata in tutte le guerre sporche del mondo. 30.000 appunto Kalashnikov, 32 milioni di proiettili per mitragliatori appunto per AK-47, 400 missili terra-aria filo guidati con annesse 50 postazioni di tiro, 5.000 razzi Katyusha. Un bell'arsenale che viene bloccato negli anni 90, 91, 92 nel canale di Otranto. Stava portando Lui è un petroliere, Zhukov, però di fatto controlla tutta una serie di russo, tutta una serie di navi e di sistemi di trasporto. Stava portando questo piccolo arsenale di fatto nella zona dei Balcani, durante la guerra nei Balcani. Viene intercettato perché qualcuno è riuscito a metterci un intercettore in mezzo a questa cosa, viene bloccato nel canale di Otranto. E bloccato nel canale di Otranto, viene intercettato da navi italiane e inglesi e il carico viene sequestrato. Carico sequestrato, portato nelle cosiddette riservette della Maddalena, l'isola della Maddalena in cima alla Sardegna, non so se avete presente quella zona, io ci sono andato, ho avuto la fortuna di andarci, ero in ferie qualche anno fa in Sardegna e ci sono andato alla Maddalena e ho visitato un po' quella zona, prima di quello che poi non fu il G8. Questo carico rimane lì, parte il processo verso questo signor Zhukov. Zhukov viene assolto perché il carico è stato intercettato in acque internazionali e quindi, trattandosi di traffico di estero su estero, non essendo transitato materialmente né sul territorio né sulle acque italiane, Zhukov è stato in prigione 6 mesi, però è stato poi rilasciato e gli hanno fatto anche le scuse. Il carico, però, essendo illegale a livello internazionale, è stato mantenuto nelle riservette della Maddalena. La legge italiana sulle intermediazioni di armi adesso è cambiata, per fortuna, per sfortuna per altre cose, ma per fortuna su questo punto, prevedeva che appunto se un traffico di armi passava materialmente per l'Italia, il trafficante di armi poteva essere perseguito. Se invece il traffico, uno stava in Italia, usava il fax, il telefono, le mail, tutto quello che voleva usare, il suo giro di armi non transitava materialmente in Italia, di fatto il signore delle armi poteva starsene tranquillamente libero. E ne sono successi più di uno di questi casi di cosiddetti signori delle armi e delle guerre che operavano tranquillamente in Italia. Bene, il processo parte, Zhukov viene rilasciato perché appunto non può essere perseguito ai sensi della legge italiana, però il traffico rimane sequestrato e rimane nelle cosiddette riservette di Santo Stefano alla Maddalena in cima alla Sardegna. Arriviamo nel... il Tribunale di Torino stabilisce però che queste armi debbano essere distrutte, però restano lì, misteriosamente restano lì. Arriviamo a Torino, appunto, arriviamo, scusate, nel 2011 e scoppia la guerra in Algeria. Poi ci torneremo sulla questione della guerra in Algeria, per un'altra questione. L'Italia di fatto si schiera insieme ad una parte della coalizione che interviene a sostegno dei cosiddetti insorti, poi del Consiglio di Transizione Nazionale, e alcuni paesi, tra cui la Francia e altri paesi, cominciano a inviare un po' di armi a questi cosiddetti insorti, a sostegno appunto dell'insurrezione contro Gheddafi. Dalle riservette della Maddalena e arrivano appunto al porto della Maddalena, partono due container di armi, che tra l'altro arrivano al porto della Maddalena, che è molto piccolo, stanno per essere imbarcate su una nave civile, sono troppo grossi i cargo, non riescono e devono tornare indietro e cambiare container praticamente. Rivengono, e questa cosa ovviamente la gente che lì in piazza li vede, perché la piazza è due passi dal porto, rivengono messi su altre navi, su altri cargo, su altri container, vengono messi appunto sul traghetto normale, quello che ho usato anch'io per andare dalla Maddalena a Palau, da Palau vengono ricaricati su un'altra nave che li porta a Golfo Aranci fondamentalmente, e da Golfo Aranci, su una nave, se non ricordo male, della Tirrenia, vengono portate a Civitavecchia, tutto su navi civili. Poi non se ne sa più niente. Siccome appunto sono delle armi messe su imbarcazioni civili, quelle che vengono usate appunto normalmente da noi turisti per andare in vacanza in Sardegna o appunto alla Maddalena, si apre un'inchiesta e questo che vedete è la Nuova Sardegna appunto del 19 luglio, il PM Rossi, il Pubblico Ministero Rossi, apre un'inchiesta su questa faccenda. Vi leggo la prima riga di questo articolo che è molto interessante. La destinazione finale delle armi confiscate e custodite nelle riservette di Santo Stefano è assoggettata al vincolo del segreto di Stato. Un giorno a questo pubblico ministero arriva queste due righe e mezza in cui c'è scritto: tutto quello che riguarda queste armi è segreto di Stato, punto. Dove sono finite queste armi? Non lo diciamo noi pacifisti, lo ha un po' seguito la questione, giusto per capirci, Sole 24 Ore, l'ha fatto anche il Guardian per capirci, qui adesso non ve lo faccio vedere. Appunto sono stati molto bravi i giornalisti della Nuova Sardegna, l'ha fatto il Sole 24 Ore, l'ha fatto il Corriere della Sera, eccetera eccetera. Mi fermo qui. Queste armi sono finite appunto agli insorti in Iraq, in Libia, però c'è il segreto di Stato. Sul segreto di Stato chi può dire qualcosa? Allora, il segreto di Stato viene di fatto definito dal Presidente del Consiglio, a quel tempo era Berlusconi, ma non, immagino che non l'abbia fatto lui, forse l'ha fatto Letta, e qualcosa può dire in merito al segreto di Stato, o meglio, a porre un problema, suscitare un problema su questo segreto di Stato e doverlo quindi giustificare in Parlamento, potrebbe farlo il COPASIR. COPASIR che in quel tempo, tuttora, è seguito appunto da D'Alema. Un secondo solo. Leggiamo il resoconto del COPASIR. 2 agosto 2011, Presidente del Consiglio Presidente Massimo D'Alema, la seduta, seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2011. Il Comitato prosegue l'esame della comunicazione all'ordine del giorno. Intervengono il Presidente D'Alema, questo è il comunicato ufficiale, i senatori Esposito, PDL e Passoni, PD. Il Comitato prende infine atto della comunicazione di cui all'autorità delegata del 7 marzo 2011. Punto. Diciamolo in soldone. C'erano delle armi confiscate a un trafficante di armi che per 11 anni sono rimaste nelle riservette della Maddalena. Lo Stato italiano ha deciso, il governo italiano ha deciso, siccome siamo in tempi di crisi e noi credo che possiamo mandargli delle armi nuove agli insorti che sono i nostri amici in Libia, di mandargliele. Siccome questa questione sta suscitando un'indagine da parte dei pubblici ministeri, Rossi l'abbiamo visto prima, il Tempio Pausania in Sardegna, si oppone, viene detto così, o si appone, insomma, si oppone il segreto di Stato. L'unico che potrebbe dire qualcosa nei confronti, suscitare un problema nei confronti di questo segreto di Stato è il COPASIR. Il COPASIR dice: prendiamo atto che c'è stato il segreto di Stato. Finito. Chi sono i signori delle guerre? Ce lo chiediamo tutti. Le guerre funzionano così. I signori delle guerre funzionano così. Zhukov è tranquillamente libero, e anche ovviamente sua figlia, che abbiamo visto la foto prima, continua i suoi traffici tranquillamente. Nessuno, non ricordo se voi seguite, io qualche volta cerco di seguire Porta a Porta, Ballarò, tutte queste trasmissioni, no? C'è un segreto di Stato su armi mandate agli insorti. Non mi ricordo di aver mai visto la foto di Zhukov, non mi ricordo che nessun giornalista in Italia abbia mai chiesto ad Alema o al COPASIR, ma ci spiega questa storia del segreto di Stato? Niente. Questa è la faccenda. Chi sono i signori delle guerre? Facciamo un altro caso che non è un signore della guerra, ma giusto per giocare in casa. Da dove parto? Posso partire da diverse parti. Partiamo da qua. Allora, si scopre dalla relazione al Parlamento europeo, anzi alla relazione dell'Unione Europea sull'esportazione di armi, che ci sono 79 milioni di euro, 79 milioni di euro, di armi maltesi esportate alla Libia negli anni durante il regime di Gheddafi. Siamo nel 2009. 79 milioni di euro è un numero scritto in una tabella di 400 pagine, in un volume di 400 pagine, la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, che riporta le esportazioni di armi dell'Unione Europea. 79 milioni di euro è una cifra di non poco conto, partite da Malta e arrivate in Libia. Non c'è nessuna restrizione a quel livello, perché ormai da anni, dal 2006 di fatto, non c'è più l'embargo di armi verso la Libia, quindi le esportazioni di armi verso la Libia sono, diciamo, autorizzate. Ci sono delle restrizioni di attenzione, diciamo così, a livello internazionale, ma molto poche. Rete Italiana Disarmo e Tavola della Pace, vista questa cosa, parliamo con un po' di amici belgi, un po' di amici europei e sentiamo anche il Ministero degli Esteri maltese, e ci dicono: no, guardate che questi 79 milioni di euro di armi di fatto sono scritti lì come Malta, ma sono soltanto transitate a Malta, sono armi italiane. Il che è anche più pensabile, perché 79 milioni di euro di armi vorrebbe dire qualcosa come 110.000 tra fucili e pistole. Malta non ha la capacità di produrre quel sistema di armi in tanto poco tempo per farli arrivare alla Libia. È molto più facile che siano le fabbriche italiane, soprattutto del distretto bresciano. Esce quindi una... chiediamo informazione, pubblichiamo questo articolo, no? E chiediamo alla Beretta di spiegare la cosa. La Beretta esce con un comunicato del 25 febbraio 2011, dice: a seguito del comunicato di Rete Disarmo, eccetera, eccetera, la Beretta smentisce la fornitura di 79 milioni di euro di armi alla Libia tramite Malta. Rispettate tutte le norme, questo è una ripresa uguale del comunicato ufficiale. Cardone Valtrompia, 24 febbraio 2011, fabbrica d'armi Pietro Beretta smentisce seccamente e giudica priva di qualunque fondamento la notizia relativa alla presunta fornitura di 79 milioni di euro di armi da parte dell'azienda al governo libico tramite Malta, e ribadisce di operare nel pieno rispetto dei regolamenti, normative e procedure che regolano la commercializzazione di armi a livello mondiale. Una smentita secca e precisa. I soliti pacifisti che suscitano casino senza sapere di quello di cui stanno parlando, direbbe qualcuno. Fermi un attimo, perché se noi andiamo a spulciare, vediamo se riesco a spulciarlo, un piccolo dato che io mi sono preso la briga di spulciare. I dati dell'Istat, perché queste sono armi leggere che non vengono contemplate nella legge sull'esportazione di armi militari, ne scopriamo che nel 2009 dalla provincia di Brescia sono uscite di fatto però qualcosa come 7 milioni 800 mila euro di armi. L'unica cifra che abbiamo sono, sappiamo che dalla provincia di Brescia verso la Libia, questi sono dati Istat, 7 milioni di armi, che non sono 79 milioni, sono 7 milioni. E allora chiediamo spiegazioni. E allora non ve lo mostro. In una rettifica successiva della relazione di 400 pagine del Parlamento europeo c'è un numero che viene scritto, non il numero, le cifre alla pagina tra i dettagli, non sono 79.000 ma 7.900. Il governo maltese conferma di fatto di aver errato nel riporto di questa cifra. Di fatto sono 7 milioni e 900 mila praticamente euro di armi esportate verso la Libia in pieno regime legale. Cioè non c'è niente di illegale, come dice la Beretta giustamente, tutte le procedure sono state osservate e sono state tanto osservate che se vi mostro il documento ufficiale, eccolo qua, questa è la fotocopia, dichiarazione della presa in carico, licenza di esportazione, tutti i timbri sono in ordine, come vedete. Qui c'è il timbro dell'ambasciata italiana a Tripoli, qui c'è il timbro del funzionario, anzi della sicurezza appunto di Gheddafi, con tanto di firme e tutto. La cosa molto interessante è questa data, la data di autorizzazione all'esportazione, che è il 10 del 6 del 2009, scusate, sì, è qua, questa. 10 del 6 del 2009, ve la faccio un po' lunga ma poi arrivo al sodo. Che giorno era? Gheddafi visita Roma, dopo le polemiche precluse all'aula del Senato, ve la ricordate, no? La foto di Gheddafi che arriva per la prima volta a Roma con tanto di distintivo, col il famoso appunto... capo della resistenza contro l'Italia libica ai tempi appunto del regime di Mussolini. E benissimo, in quei giorni, guardiamo la data di questo articolo, perché quando è che è arrivato Gheddafi? Il 10 giugno del 2009. Cioè il giorno che Gheddafi è arrivato in Italia, quando ha piantato la sua tenda nel famoso giardino di Villa Panfili, no? Ha consegnato la richiesta e in quel giorno stesso è partita la richiesta, l'autorizzazione per l'esportazione di armi verso la Libia. Tutto legale e autorizzato, però la Beretta non è che dice noi non abbiamo venduto 79 milioni di armi, ne abbiamo venduti solo 7-9 milioni, quello no, dice noi abbiamo osservato tutte le regole, è vero, tutte le regole. Piccola nota, e poi davvero finisco su queste cose dei traffici, ma giusto per darvi l'idea, Corriere della Sera, ve lo rifaccio vedere qua, così lo vedete dal sito della difesa, che così è più giusto, questo è il Corriere della Sera, del 26/8/2011, un articolo a firma del loro inviato del Corriere della Sera, che è Cremonesi, che entra nel bunker di Al-Alabiya, adesso non ricordo il nome esatto, è scritto qua, comunque uno dei bunker di Gheddafi, e cosa scopre in questo bunker di Gheddafi? Una cosa molto interessante, e scrive, scusate, i ribelli lo cercano sottoterra e hanno ottimi motivi per farlo, le immagini di Zesteschi bunker sotterraneo appunto di Bab Azizia, scusate il posto, sono impressionanti, gallerie eccetera eccetera, tutto quanto, e poi con Pao scortati da bombe eccetera, e avanti di questo passo, sottoterra, eccoci qui, ecco, troviamo, dice, la golf cart, già mostrata nelle TV internazionali negli ultimi giorni, che serviva per trasportare i VIP lungo i corridoi, ridotta una carcassa di armieri, non era, troviamo centinaia di video che sembrano costruirsi gli archivi dell'intelligence, nelle stanze adibite ad arsenali militari ci sono le scatole intatte e i foderi di migliaia tra pistole calibro 9 e fucili mitragliatori, tutti rigorosamente marca Beretta. A lato letteralmente montagne di casse di munizioni italiane. È tutto legale ed è autorizzato. Questo è scritto in un articolo del Corriere della Sera. Voi ci avreste fatto il titolo. Nel bunker di Gheddafi trovate le armi Beretta. Bon, io vado a vedere il titolo. Nel bunker sotterraneo inseguendo Gheddafi. Leggo i sottotitoli, duri scontri nel quartiere, ma il colonnello dice resistete, e va bene. Il Comitato Nazionale di Transizione a Tripoli dove formerà la nuova Libia, accogliamo favorevolmente qualunque... Insomma, di questa cosa nell'occhiello, nel testo, non c'è scritto niente. Cioè, tu ti leggi, devi leggere un articolo di 2 pagine, seppellito dentro questo articolo c'è scritto che ci sono montagne di casse di armi della Beretta. Stringo. Le informazioni le abbiamo. Qual è il problema? È che pur avendo informazioni, queste cose non diventano notizia. Avere tante informazioni non vuol dire avere delle notizie. Le notizie diventano oggi purtroppo notizie nel momento in cui magari appaiono in televisione, diventano motivo di dibattito a qualche trasmissione famosa, e allora diventa notizia. O magari qualcuno di noi è anche capace di farle girare un pochettino sul web, riesce a farle girare su qualche social network e magari qualche migliaio o centinaia di migliaia di persone riescono a vederla. Ma fino a quel momento non hai la notizia. Queste informazioni le abbiamo. E questo è il primo punto. Ho parlato di quello che è il sistema dei signori della guerra. Chi sono i signori della guerra? È Zhukov. Ma lo dico chiaramente, anche sotto il registratore, i signori della guerra sono anche la Beretta. Le casse sono arrivate. Forse non le hanno usate tutte, anzi, se su una buona parte, anzi, se montagne di munizioni erano ancora lì intatte, vuol dire che non sono riuscito a portarle fuori dal bunker, ma ce le avevano. La dotazione c'era. Vado velocemente ad un altro punto che vorrei sottolineare, e che è questo. A che punto siamo nel mondo? Lo prendo da per quanto riguarda, salto questo. A livello internazionale non esiste un trattato, è stato in discussione quest'estate, a luglio, un trattato internazionale sul commercio di armi. Si è discusso praticamente, questa è una risoluzione del 2006, come vedete, delle Nazioni Unite, per chiedere che ci sia un trattato internazionale che regolamenti l'esportazione di armi a livello mondiale. Perché dice le Nazioni Unite, riconosciamo che l'assenza di una standard comune internazionale sull'importazione, esportazione e trasferimento di armi convenzionali è un fattore che contribuisce ai conflitti. Cioè non averci una legge a livello internazionale di fatto contribuisce ai conflitti, alla dispersione, allo delle displacement, potrebbe dire, adesso mi sfugge la parola esatta, si dispersione, insomma, delle persone che, vabbè, niente, allo sfollamento, ecco, della parola esatta, sfollamento delle persone, al crimine e al terrorismo, e di fatto minaccia la pace, la riconciliazione, la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo sostenibile. Cioè non avere una regola comune a livello internazionale significa poi lasciare il mondo in questa situazione in cui siamo. Ne parliamo già dal 2006, dopo una campagna sostenuta da tre realtà molto grosse che sono state Amnesty International, Oxfam International e la rete IANSA, che è la rete internazionale sulle armi leggere, e in Italia appunto della rete italiana Disarmo, che abbiamo sostenuto fortemente questo trattato. Detto questo, salto alcune parti, vi vorrei mostrare un piccolo punto che è una riflessione, scusate se in inglese, ma è facile da capire perché le parole sono semplici. Un framework, cioè una modalità di organizzare la questione del concetto di illegalità, no? Si parlava del signore delle guerre, quindi di illegalità nel commercio di armi. Noi possiamo avere livelli diversi. Il primo è, possiamo avere un livello di produzione che è legale, il bianco è tutto legale, quindi autorizzato. Quindi autorizzato dallo Stato, trasferimenti che sono legali perché sono autorizzati dallo Stato, non c'è una legge internazionale, ma c'è, vige la legge dello Stato, quindi, e un finanziamento a tutta questa questione a livello legale e autorizzato. Se poi pensiamo ad un secondo livello, possiamo avere un livello di produzione, metteteci produzione qui, che è autorizzato, ma il trasferimento, come abbiamo visto prima, non autorizzato, e un livello di finanziamento non autorizzato, perché chiaramente se il trasferimento non è autorizzato, nemmeno il finanziamento, i pagamenti sono autorizzati. Possiamo essere in questo genere tutto nero, e cioè tutto illegale, questo è il concetto di illegalità, ma quello che mi interessa è questa area qua, dove la produzione è legale, anche il trasferimento è legale, ma la parte finanziaria sia di produzione che di trasferimenti è illegale. Quello che è interessante è vedere che la parte rossa e nera, cioè queste tre parti qua, la parte più coinvolta, la parte più difficile da andare a vedere è la parte finanziaria, perché i livelli di produzione possono essere controllati, i livelli di trasferimenti possono essere controllati dalla Polizia Internazionale, dall'Interpol, da tutto quello che vogliamo, il livello finanziario è sempre molto più difficile da controllare. Paradossalmente, anzi neanche tanto, se ragioniamo sul livello di segretezza è la stessa cosa. Possiamo avere il livello di segreto a livello di produzione, cioè la produzione non è segreta, quindi è trasparente, il trasferimento è trasparente, la finanza è trasparente. Possiamo avere una produzione che è trasparente ma un trasferimento non riportato e quindi non trasparente, quindi segreto, sottoposto a un certo tipo di segreto, e un finanziamento che quindi è segreto. Tutta un'area di segretezza che è nera, ma anche in questo caso un livello di segretezza che è applicato soltanto a livello finanziario. Diciamolo, scusate se in inglese, perché ho fatto questa presentazione per un forum in inglese, beh. Più alto è il livello di segretezza, maggiore è la possibilità di illegalità. Più alto quindi è il livello, maggiore è il livello di trasparenza, minore è la possibilità di illegalità. E quindi il primo compito, la prima cosa importante è mantenere un livello di trasparenza molto alto. Perché più alta è la trasparenza, minore è la possibilità di illegalità. Lo ridico. Più alta è la trasparenza, minore è il livello di illegalità. Detto questo, salto alcune parti, vengo molto velocemente a capire qual è la situazione mondiale. Dal dopoguerra fredda, qui sto citando i dati del SIPRI, dall'88-89 al 2010-2011, lo stesso, voi vedete questa curva, il buco che vedete perché non ci sono i dati della Russia in quegli anni, finiva la Russia e cominciava la Federazione Russa, quindi il SIPRI non ha dati certi su questi 2 anni qua. Ma a livello mondiale, per spesa militare, sto parlando della spesa militare che prende dentro tutto, quello per sostenere appunto gli apparati militari, per l'approvvigionamento, per comprare sistemi militari, per le spedizioni, tutto, le pensioni, tutto, cioè dai materiali alle persone, alle missioni, a livello mondiale si è passati da praticamente 1.400 miliardi di euro in valori costanti del 2009, dell'88-89, un poco più, agli ormai oltre 1.500, quasi 1.600 miliardi del 2010. E vedete questa curva, cioè ci scende verso gli anni 90 e poi a partire in modo particolare già dal 2000, ma poi dal 2001-2002 si ricresce. Questo significa che di fatto l'effetto 11 settembre si fa sentire sulla spesa mondiale, sulla spesa militare mondiale. Stessa cosa, anche se più altalenante, la vediamo a livello di commercio di armi a livello internazionale. Nell'88-89 eravamo a 30 miliardi di dollari, nel 2011 siamo ancora a 30 miliardi. Si è scesi e risaliti in maniera diversa, ma è così. Salto alcune parti. Questo mi interessa, perché questo è un punto importante di cui ci rendiamo poco conto. Qui stiamo parlando non più di commerci illegali, ma di commercio legale, autorizzato dagli Stati. Questa è la fonte di fatto del SIPRI, che è molto ridotta, perché il SIPRI considera soltanto il valore effettivo dei trasferimenti, non considera il valore effettivo delle merci, cioè quello che finisce pagando. Non entro in tutte queste tecnicalità. Cosa vediamo? Vediamo che dal 90, 91 al 2010 è una cosa molto interessante. Nel 91-95 erano gli Stati Uniti, sono in blu, vedete che hanno un livello di trasferimenti mondiali di armi molto alti, poi riscendono e salgono. In rosso c'è la Russia, che vedete che sale e poi si ferma. In giallino c'è appunto gli altri paesi del mondo, che hanno Cina, Israele, Brasile, tutti quanti, e poi vedete qua, che ho catalogato, l'ho fatto io questo, un insieme di paesi, i 7 paesi dell'Unione Europea, i principali esportatori di armi, che salgono e nell'ultimo quinquennio sono i principali esportatori di armi a livello mondiale. Detto in soldoni, oggi i paesi dell'Unione Europea sono i maggiori esportatori di armi a livello mondiale. Perché questo dato non salta mai fuori? Perché si guarda sempre a cosa esporta la Francia, cosa esporta la Germania, cosa esporta l'Italia, cosa esporta la Gran Bretagna, cosa esporta la Svezia, cosa esporta la Spagna, cosa esporta l'Olanda. Ma se noi mettiamo insieme questi 7 paesi che ho appena elencato, abbiamo questa cifra. Cioè, solo questi 7 paesi, ci dobbiamo mettere anche gli altri, dobbiamo arrivare a 21, quanti sono oggi i paesi dell'Unione Europea? 21-23 sono. Dobbiamo mettere insieme anche gli altri. Oggi i paesi dell'Unione Europea sono i maggiori esportatori di armi a livello mondiale. Di questo stiamo parlando. Non stiamo parlando di una cosa che è marginale. Ecco perché dico, questo dovrebbe diventare anche un po' il centro delle nostre discussioni, del nostro ragionamento. Ma fin qui sto dando dati e informazioni. Se guardiamo all'interno dell'Unione Europea, questi sono i dati molto ufficiali, perché sono i dati dei rapporti ufficiali dell'Unione Europea sulle autorizzazioni all'esportazione, noi vediamo che la Francia nel quinquennio 2006-2010 domina molto, arriva a 58 miliardi di euro, numero altissimo se vogliamo, anche perché la Francia tende a metterne nelle autorizzazioni tutto quello che autorizza. Non sempre tutto quello che autorizza la Francia poi si concretizza in effettive contratti. È un po' la politica francese. Ma quello che mi interessa vedere è che vediamo a 24 miliardi praticamente la Germania e a 23,2 miliardi l'Italia. Lo spread nell'export di armi tra l'Italia e la Germania è quasi zero. Non c'è un grande spread. A livello di armi non abbiamo lo spread. Giusto questo glielo possiamo ricordare magari anche al Presidente Monti, no? Com'è che non abbiamo questo spread di esportazione di armi con la Germania? Dovremmo essere alla pari, discutere alla pari. E di fatto discutiamo alla pari, cioè discutono alla pari su questo piano. Se poi andiamo a vedere chi sono i principali destinatari di queste armi, è vero, buona parte sono i paesi dell'Unione Europea, in blu che ho elencato i paesi dell'area nord del mondo, in rosso arancione nell'area sud del mondo. Ma poi troviamo subito il Medio Oriente, capite voi che zona è il Medio Oriente, l'Asia, India, Pakistan, eccetera, eccetera, Malesia, Singapore. Poi troviamo il Nord America, è vero, che però è preceduto dall'Asia, gli altri paesi europei, l'Africa, il Sud America e l'Oceania. E cioè si passa da 55 miliardi di euro in valori costanti nel quinquennio 2005-2006-2010 di autorizzazioni e esportazioni verso i paesi dell'Unione Europea, ai 31 appunto del Medio Oriente e 27 dell'Asia, ai non pochi, insomma 8 miliardi verso appunto l'Africa. Quindi fondamentalmente, vediamolo qua anche un po' più lungo, il 54% delle armi europee vanno a paesi, diciamo così, del nord del mondo, il 46% va ai paesi del sud del mondo. Dico questa cosa in termini industriali. La nostra industria europea della difesa sta in piedi perché esporta armi nel sud del mondo. Se voi togliete questa fetta, cioè il bacino, diciamo così, di lo si vede ancora meglio qua, quello che ci serve a noi nell'Unione Europea per sostenere la nostra industria, per sostenere la nostra difesa in Europa, è soltanto il 33% di quello che l'industria europea produce a livello di armamenti. Tutto il resto va da qualche altra parte del mondo. Quando io parlo di riconversione, parto da questo dato, che è un dato ufficiale, che è il dato preso dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, che nessuno si mette lì a tabularle tutte, io ho questa mania, ognuno ha le sue perversioni, di tabularsi tutti i tabulati, ritabularsi i tabulati. Che è questo? E cioè, perché l'industria della difesa europea oggi è insostenibile? È insostenibile non perché di fatto per stare in piede deve cercare acquirenti in giro per il mondo. E dove va a cercarli? Va a cercarli nei paesi di maggiore instabilità, nei paesi di maggior tensione, nei paesi magari ricchi di petrolio o di altre risorse minerarie di cui l'Europa ha bisogno, e in cambio vende armi. Detto in altre parole, abbiamo bisogno di 13 industrie elicotteristiche, di 11 industrie che fanno cannoni a livello di Unione Europea? No, stanno in piedi soltanto se trovano commesse in giro per il mondo. Chi sono i signori della guerra? Per non parlare soltanto di Unione Europea, poi vi leggerò il regolamento a livello di Unione Europea, che è bello di fatto. Questo è quello che succede in 20 anni dall'entrata in vigore della legge 185 del 90. Quello che vedete in blu sono le autorizzazioni, quello che vedete qui sotto in marroncino sono le consegne effettive, ma le autorizzazioni considerano anche i servizi, che sono importanti, tipo addestramento e servizi di manutenzione, eccetera, eccetera. E voi vedete un gran picco, praticamente dal 2005 al 2009, poi nel 2010-2011 c'è un calo, arriviamo praticamente negli ultimi 3 anni ad avere una media di 3 miliardi e 500 milioni di euro di autorizzazione e esportazione di armamenti da parte dell'Unione Europea, da parte dell'Italia, scusate. Se noi guardiamo nel ventennio, abbiamo questa figura, buona parte andrebbe all'Europa occidentale e poi però subito al Medio Oriente e poi all'Asia. Se noi guardiamo gli ultimi 5 anni, vediamo che la maggior parte delle armi italiane, oltre 7 miliardi di euro di autorizzazione all'esportazione, è stata fatta verso i paesi del Medio Oriente. Detto anche qui in termini industriali, la nostra industria della difesa sta in piedi perché vende armi al Medio Oriente. Punto. Subito dopo c'è l'Unione Europea. Qui mi sono preso la briga di vederlo addirittura in 20 anni tra paesi del nord e sud del mondo. Vedete questo picco? Partendo dal 2006-2007 fino al 2011, gli ultimi due governi fondamentalmente, Questa è la linea di autorizzazione e esportazione verso i paesi del sud del mondo. E la figura ultima è questa: negli ultimi 5 anni, sì, abbiamo il 42% di armi vendute dall'Italia verso i paesi, 43% verso i paesi nord del mondo, ma ormai oltre il 57%, cioè la maggior parte delle armi prodotte dall'Italia, sono state destinate ai paesi della zona sud del mondo. E qui c'è tutto l'elenco: il primo è l'Arabia Saudita, la Turchia, gli Stati Uniti arrivano molto dopo, poi c'è la Gran Bretagna e la Germania, ma poi arriva l'Algeria, poi abbiamo l'India, gli Emirati Arabi Uniti, il Pakistan, è vero, poi c'è Spagna e Francia, poi c'è Singapore, Austria, Libia e Qatar. Questo è l'elenco dei primi 20 paesi. Tutto questo non riusciamo. Abbiamo una buona legge a livello europeo, cosa c'è? Abbiamo una posizione comune, che non è una direttiva. La posizione comune è, i paesi si accordano di stare su questa posizione, poi vedremo su alcuni criteri. Ma attenzione bene, una direttiva a livello europeo vuol dire, per esempio, la direttiva su produzione di latte o di agrumi, vuol dire che se tu sfori quella direttiva paghi una multa. Una posizione comune non ha un livello sanzionatorio, è vincolante tra virgolette, nel senso che tutti quanti cercano di stare un po' a quella regola, però non è una regola definita, è un accordo comune, non è una direttiva che è una legge. E invece se tu però sfori quella direttiva non hai una sanzione, per cui paradossalmente a livello di Unione Europea, se l'Italia sfora le quote latte becca una multa, se l'Italia sfora le quote armi non becca nessuna multa. Questa è la situazione. La posizione comune, tra l'altro, è stata fortemente voluta anche dalle nostre associazioni. La prima è il cosiddetto codice di condotta del 98, la posizione comune è la revisione e il miglioramento nel 2008. Dice che riconosce il diritto di autotutela, quindi non è una posizione ovviamente pacifista. Cioè dice, non dice no, l'Unione Europea non deve avere armi, no, dice un'altra cosa, dice è riconosciuto il diritto di autotutela, si riconosce l'intenzione degli Stati a mantenere un'industria della difesa, ma che questa industria dovrebbe essere accompagnata dalla cooperazione e dalla convergenza nel settore della tecnologia delle attrezzature militari. Invece di fatto a livello europeo non vige poi questa legge, la legge che vige è quella della competizione. Nei giorni scorsi si è parlato, per esempio, di una possibile fusione tra la BAE System inglese e la EATS della Gran Bretagna, della Germania, Francia e altri paesi, questo consorzio, una fusione che avrebbe fatto un fortissimo consorzio, di fatto è saltata per il non accordo dei due governi. Cioè Finmeccanica, BAE, EATS, tutti quanti competono per le commesse, come competono l'industria delle scarpe a livello italiano, europeo e internazionale, uguale. Non c'è convergenza, non c'è intento di mettiamo insieme, ragioniamo insieme a livello politico, è lasciato al mercato e quindi ciascuno va a cercarsi le sue commesse, i suoi ordinativi, con le cose che poi vediamo in questi giorni perseguite anche dalla magistratura italiana, per cui magari ci sono, non lo so perché io non seguo poi più di tanto queste cose, cioè ordinativi fatti attraverso appunto delle commesse con delle mazzette, con dei fondi neri, pagati al politico tal dettaglio o quell'altro ancora. È chiaro, se la legge è quella della competizione, si salvi chi può. Di fatto la posizione comune chiederebbe il rispetto di alcuni criteri, per esempio quello degli embarghi internazionali, di valutare il rispetto dei diritti umani dei paesi destinatari, le situazioni interne nel paese, che le armi non servono a proseguire dei conflitti, al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, no? Che dovrebbero essere rifiutate le licenze che potrebbero essere autorizzazioni ai fini di aggressione. Ecco, tutte queste cose, se poi andiamo a vedere quell'elenco che vi ho fatto vedere prima di paesi destinatari, pensate soltanto all'Arabia Saudita o agli Emirati Arabi Uniti, ma la stessa Libia prima di Gheddafi, ma anche durante Gheddafi, cioè non prima, durante Gheddafi, il rispetto ai diritti umani, lasciamo molto valutare, ecco, cioè, la zona del Medio Oriente, eccetera, eccetera. Arrivo al punto e finisco. A livello italiano, per quello che riusciamo a fare, cerchiamo di, come rete di disarmo, tenere un po' di pressione almeno sul governo, sui governi, perché ovviamente lo facciamo con tutti i governi, per fare in modo che almeno le esportazioni di armi siano sempre più rispettose, anche se lo sono sempre meno, dei vincoli della legge 185 del 90, che vieterebbe l'esportazione di armi verso paesi in conflitto armato, verso paesi appunto che, dove, non ci sono, dove ci si verificano gravi violazioni dei diritti umani, verso paesi che destinano ampie risorse alla spesa militare nonostante un basso livello di sviluppo. Ma detto questo, noi vediamo tutti gli anni crescere appunto le autorizzazioni alle esportazioni, e questo è un dato preoccupante, molto preoccupante per noi. Quello che è preoccupante è anche il fatto che è difficile, ecco, smuovere l'opinione pubblica su queste cose. Perché? Perché paradossalmente qui entriamo in quella che io chiamo di una serie di interessi concatenati che sono molto difficili da smuovere. Non è un caso che oggi di fatto Finmeccanica, di cui il 58% è produzione militare, è la maggiore industria italiana ormai, più ancora della Fiat. Non è un caso che poi Finmeccanica abbia i propri dirigenti nominati a livello politico, che poi Finmeccanica abbia tutta una serie di controllate che vanno dalla Gusta Westland alla Ottomelara di La Spezia, eccetera, eccetera. Per cui c'è. Non è un caso che gli operai che lavorano in queste industrie, lo vediamo per esempio in questi giorni all'Eni Ermacchi di Varese, a cui sono stati commissionati qualcosa come 30 addestratori M346, che sono aerei, diciamo, per addestrare i piloti, però sono stati commissionati da Israele per una partita di un miliardo qualcosa di euro, 800 milioni di, scusate, un miliardo di dollari, 800 milioni di euro di vendita di questi addestratori a Israele, e l'Italia acquisterebbe in cambio 800 milioni di sistemi, tra sistemi satellitari e droni, da Israele. Anche qui, detta in soldoni, cosa vuol dire? Vuol dire che l'industria Ermacchi Arena incassa 800 milioni da Israele per la vendita di questi addestratori, il contribuente italiano, cioè noi, paghiamo per fantomatici sistemi satellitari e per droni, questi appunto aerei non teleguidati, per l'acquisto di questi sistemi da Israele. Ci servono? Non se ne è sentita alcuna discussione in Italia che io ricordi. L'hanno ricordato gli amici appunto di Varese, dei gruppi di Varese. So che c'è stato padre Alex Zanottelli appunto lì a Varese a Benevono sabato scorso, due sabati fa, alla manifestazione, però di fatto non, ecco, questo è poca cosa. Uno dei punti, e finisco davvero, sui quali noi in questi anni abbiamo anche insistito, è quello di cominciare a guardare un po' anche le banche. Perché le banche di fatto servono per tante cose, per l'esportazione di armi. Le banche servono sia per gli incassi da parte delle ditte che vendono armi. L'Italia, Augusta Westland, esporta elicotteri alla Turchia, la Turchia paga per avere questi elicotteri, paga attraverso pagamenti bancari. E ai sensi della legge deve esserci un trasferimento e un'autorizzazione bancaria. Da qui noi sappiamo quali banche operano maggiormente in questo sistema. Lo abbiamo un po', se poi volete il libro c'è, non ce l'ho qua, quello piccolino, un librettino piccolino che è la sintesi di un libro molto più grosso, molto, molto documentato, lo trovate là, Economia Armata praticamente. Questo è Finanze e Armamenti, abbiamo documentato Istituto di Credito e Industria Militare tra Mercato e Responsabilità Sociale. E abbiamo visto quali banche operano in questo settore e ci accorgiamo che da alcuni anni alcune banche, per esempio Monte Paschi Siena, che in questo periodo è una banca in crisi, ma già da diversi anni, già dal 2000 praticamente, ha annunciato di voler uscire e di fatto ne è uscita dal settore, e se guardate qui l'elenco lo trovate molto raramente, anzi forse qui in fondo Monte Paschi lo trovate, ma lo trovate nei primi anni 2000, poi più niente, poi qui lo troviamo ancora per via del fatto che c'è qui c'è la somma di fatto, ma fondamentalmente per l'acquisizione di Anton Veneta, che però ha fatto queste operazioni prima. Quindi Monte Paschi Siena ha definito una policy, una direttiva che dice non sosteniamo l'esportazione di armi. Lo stesso lo ha fatto un altro grosso gruppo, Intesa San Paolo. I valori sono ancora molto alti, però qui sono fermo al 2009, ma nel 2011 è 0, cioè poche cose. La banca Unicredit, quindi il gruppo Unicredit, che ha avuto grossi valori anche perché ha acquisito negli anni la Banca di Roma, però ha definito una politica abbastanza restrittiva, anche se non del tutto trasparente. A Unicredit ormai più che le operazioni che fa in Italia dobbiamo chiedergli le operazioni che fa in altri paesi dell'Unione Europea, soprattutto in Austria, in Germania e in alcuni paesi dei Balcani, perché ormai Unicredit è un gruppo internazionale. Vediamo però altre banche, come appunto la Banca Nazionale del Lavoro, che ha valori in crescita, e il gruppo BNP Paribas. Non so se ho mandato anche te la nota dicendo ma scriviamo a Telethon nei prossimi giorni, perché voi sapete che Telethon, che è quello che fa la raccolta per appunto di fondi per la ricerca contro le malattie più diverse e più difficili, che si appoggia come banca alla BNL. Una domanda che potremmo fare insieme è: com'è che la banca che maggiormente sostiene la ricerca, giustamente, contro le malattie più strane del mondo e più difficili anche da curare, è la stessa banca che ha i maggiori livelli di incassi per pagamenti di esportazione di armi a livello italiano, senza considerare che BNP Paribas è una delle banche che maggiormente operano anche nel settore delle cluster bombs e delle le munizioni a grappolo e per la produzione di vettori o di bombe nucleari in Francia, stando almeno, non lo dico, lo dicono due rapporti internazionali. Ecco, la domanda che noi facciamo è anche questa: forse oggi è ora di cominciare a guardare di più al settore bancario. Qui si vuol dire che come associazioni possiamo scrivere alla nostra banca, oppure metterci insieme, scrivere alle banche locali e dire: hai definito una direttiva trasparente e chiara per quanto riguarda tutte le operazioni che fai alla produzione e al commercio di armi? Se sì, me la dici. Se fai queste operazioni, verso quali paesi le fai? Me lo dici, lo riporti nel tuo rapporto sociale. Le banche in questi anni, anche se sono in crisi in questo periodo, però da un po' di anni a questa parte avevano messo in atto quello che si chiama la cosiddetta responsabilità sociale d'impresa. Ogni anno pubblicano quasi tutte le più grandi banche italiane un rapporto di sostenibilità o un bilancio sociale, un rapporto sociale. Alcune banche di queste a cui abbiamo chiesto, per esempio UbiBanca, anche Intesa San Paolo, riportano nel loro bilancio sociale le operazioni che hanno autorizzato per la produzione e il commercio di armi. Questa è una domanda che possiamo fare. Credo che come associazioni ci spetti un compito. Chiudo e finisco. Se non lo facciamo, qui sono un po' polemico, se non lo facciamo, paradossalmente diventiamo parte anche noi un po' dei signori delle guerre. Perché il signore della guerra è Zhukov, ma Zhukov poi si serve di una legge italiana debole, che magari è sostenuta da un governo un po' debole, che magari è sostenuta da alcune banche che invece sono più forti, banche nelle quali magari noi mettiamo i nostri soldi. Ecco, se vogliamo rompere questa cerchia di connivenza, dobbiamo partire da qualche parte. E io personalmente sono convinto che alcune operazioni, alcune cose possibili e fattibili le possiamo fare. E, chiudo, le dobbiamo fare. Grazie.